Ora ci spostiamo negli Stati Uniti. Si discute molto di Harvard, si discute molto delle motivazioni che spingono l'amministrazione della Casa Bianca ad incidere così tanto, ad esempio, sulle libertà che rappresentano un baluardo per i grandi luoghi della formazione statunitense come Harvard. Donald Trump ha cominciato da tempo a mettere in pratica alcune proposte nella sua politica che riguarda per esempio le università, alcune proposte contenute in un documento politico dal titolo Project Esther, A National Strategy to Combat Antisemitism, pubblicato il 7 ottobre del 2024, ad un anno esatto dall'attacco di Hamas con la controoffensiva successiva di Israele che ha dato inizio alla distruzione di Gaza. A redigere questo documento è stata la Heritage Foundation, lo stesso think tank conservatore già autore del più noto Project 2025, che è il manifesto ideologico molto dibattuto durante le elezioni americane per una futura amministrazione repubblicana che disegna, diciamo così, lo stato degli Stati Uniti che dovremmo trovarci tra le mani dopo il passaggio di questi 4 anni di Donald Trump. Se il Project 2025 punta a ridisegnare, come detto, l'architettura del potere federale, il Project Esther, che prende il nome dalla regina biblica capace di salvare gli ebrei dallo sterminio nell'antica Persia, si concentra su un obiettivo più circoscritto: criminalizzare e smantellare il movimento pro-palestinese negli Stati Uniti, incardinando ogni espressione di dissenso nei confronti di Israele in un quadro giuridico e narrativo che lo equipara al sostegno al terrorismo. A scriverne per primo è stato il New York Times, con un'inchiesta di pochi giorni fa firmata da Katie Baker. L'articolo si intitola The Group Behind Project 2025 Has a Plan to Crush the Pro-Palestinian Movement. Per capire meglio abbiamo raggiunto Luca Celada, corrispondente statunitense per il manifesto, sta sulla West Coast a Hollywood. In un'intervista registrata, visto l'orario e il fuso 9 ore, a Luca Celada abbiamo chiesto per prima cosa che cosa sia il Project Esther.
Project Esther è un documento, un dossier preparato dalla Heritage Foundation, un think tank conservatore, noto forse di più per aver redatto il famigerato Project 2025, cioè il, diciamo, piano programmatico dell'amministrazione Trump per occupare militarmente, fra virgolette, e molto rapidamente tutte le leve del potere e poi implementare, no, tutte le politiche che abbiamo visto per smantellare lo Stato sociale, lo Stato amministrativo, i licenziamenti, eccetera. Però c'è stato anche un secondo gruppo di lavoro all'interno della Heritage che si è occupata di scrivere questo Project Esther, preparato dopo l'attacco terrorista di Hamas e la conseguente rappresaglia israeliana su Gaza, cioè alla fine del 2023. E in questo documento c'erano tutti i punti da seguire per rispondere alle critiche rivolte ad Israele, il movimento di protesta, specificamente quello studentesco qui negli Stati Uniti, che contestava l'eccidio di Gaza, per smantellarlo, per contrastarlo in ogni modo, soprattutto dipingendolo come un movimento antisemita.
Il piano originario indicava come bersagli espliciti le organizzazioni statunitensi antisioniste, tra cui Jewish Voice for Peace e Students for Justice in Palestine. Perché questi gruppi e con quale obiettivo?
Beh, questi due sono gruppi studenteschi, Jewish Voice for Peace non prettamente forse studentesco, ma sempre molto presente all'interno di tutte le manifestazioni che esplosero in quell'anno in tutti i campus degli Stati Uniti, no? I famosi accampamenti per la pace, le manifestazioni studentesche, e tu ricordi appunto Jewish Voice for Peace, che sottolinea il paradosso, perché c'è stata sempre una presenza molto forte ebraica all'interno del Movimento per la Pace, che rende ancora più paradossale appunto, no, questa accusa, il teorema di chiunque critica Israele è un antisemita, ogni critica al sionismo è antisemita, e questo era proprio specificamente prescritto da questo programma, da Project Esther, per neutralizzare il movimento, per rendere possibile le querele, per ostracizzare i leader studenteschi, inquisirli, licenziare i docenti cosiddetti fiancheggiatori, espellere certi studenti, insomma tutto quell'impianto che poi ebbe l'apoteosi, e stiamo ancora parlando del 2024, quindi sotto l'amministrazione Biden, con quelle audizioni parlamentari che io definirei però inquisizioni veramente di stampo maccartista, in cui venivano chiamati amministratori, amministratrici delle grandi università americane, per rendere conto di un lassismo nell'applicare la tolleranza zero contro l'antisemitismo, ovvero essere più duri con gli studenti. Diversi di questi amministratori hanno perso la carriera in seguito a questi attacchi. Quindi questo è il quadro che si sviluppò in quei mesi, ma uno scontro che rivela ora essere stato preparato molto programmaticamente e contenuto in questo documento.
Questa cornice ideologica si è rapidamente, come dire, tradotta in una piattaforma operativa. Cosa sta succedendo? In che modo quello cui assistiamo, per esempio nei campus come Columbia o Harvard, rappresenta l'applicazione da parte dell'amministrazione?
Sì, io ho parlato al passato, ma in realtà tutto sta procedendo ancora secondo quel programma. Tieni conto che adesso siamo in stagione di laurea negli Stati Uniti e ci sono molti casi in cui studenti alla Columbia, per esempio, per accedere alla cerimonia di laurea hanno dovuto ottenere un'ingiunzione di un tribunale perché glielo permettessero. La NYU ha ritirato la laurea addirittura di uno studente che alla cerimonia aveva osato parlare di questo conflitto in maniera critica. Ieri proprio vedevo un comunicato della UCLA dove è stato ancora proprio ieri licenziato un docente perché aveva preso parte a una manifestazione, tra l'altro dove che io ho seguito di persona. Fu un caso abbastanza eclatante perché gli studenti che protestavano pacificamente vennero attaccati da picchiatori, diciamo, filo-sionisti, tutto sotto le telecamere, e poi la polizia non intervenne per fermare l'attacco, solo successivamente arrestò studenti e professori della stessa UCLA, e questo dava proprio la misura di quanto asimmetrico fosse questo confronto, che ricordava molto l'asimmetria che vediamo, no, per esempio nei territori occupati oltre che a Gaza. E c'è diciamo, l'analisi di Project Esther fatta per esempio dal New York Times rivela proprio un nesso diretto fra ciò che avviene in quel conflitto e una sorta di metastasi dove quel tipo di soppressione violenta del dissenso è stata propositamente importata ed applicata al movimento pacifista.
Ecco, uno dei cardini di questo piano e della sua attuazione è una, diciamo così, estesa e alterata concezione della nozione di antisemitismo. Questa sembra essere la o una delle parole chiave per capire che cosa sta accadendo.
Sì, fu proprio così, funzionò molto bene. Per esempio la Anti-Defamation League, un osservatorio contro l'antisemitismo storico che segue quella che è effettivamente un problema in questo paese come molti altri paesi, no? Analizzando le statistiche, insomma tenendo un catalogo di atti antisemiti, dopo l'introduzione di questo programma modificò la definizione di antisemitismo ad includere atti che erano semplicemente, per esempio, di proferire uno slogan, dire Palestina libera, sventolare una bandiera in una protesta universitaria, e naturalmente facendo quel calcolo si moltiplicarono oltremodo. Questo permise di diciamo ai fautori di Project Est di dire: vedete, c'è un'esplosione enorme di antisemitismo, ma tutto dipendeva molto dal cambiamento appunto di quella definizione. Con l'amministrazione Trump si è entrati un po' in una seconda fase, perché anche se aveva già funzionato sotto l'amministrazione Biden, con l'amministrazione Trump veramente entra nel vivo, e quello che vediamo oggi accadere, per esempio con la revoca dei visti, il prendere di mira degli studenti stranieri, abbiamo visto, no, la carcerazione di leader del movimento come Mahmoud Khalil, che erano però non cittadini, che sono stati prelevati, messi in galera, desaparecidos, insomma una repressione forte, e anche l'attacco ai campus come ad Harvard e Columbia era tutto contenuto in questo programma. L'amministrazione Trump se ne è fatta fautrice, e credo che ci sia un calcolo che più o meno la metà dei punti suggeriti dal progetto Ester sono stati effettivamente implementati da questo governo. Quindi il progetto è ancora in atto.
Si assiste ad un curioso, quantomeno curioso, allineamento tra conservatorismo cristiano ed ebraismo ortodosso in questo caso.
Viene esplicitato questo fenomeno da questo progetto, ma non è una novità. I settori dell'integralismo religioso di destra, che è uno dei pilastri fondamentali della coalizione Trump, ma non è nuovo. Ronald Reagan fu il presidente conservatore che per primo cooptò quell'area di fermento estremamente conservatore che è l'integralismo religioso americano, i cosiddetti teocon, nella coalizione negli anni Ottanta. Da allora è solo cresciuta, e esiste una fazione specificamente cristiano-sionista all'interno di queste sette religiose che si rifanno a una certa interpretazione apocalittica del Vecchio Testamento, una dottrina in cui Israele e la conquista, il dominio di Israele su tutti i territori che furono della Terra Santa è importante perché propedeutico all'Apocalisse e al ritorno di Gesù in terra, diciamo. E proprio in base a queste dottrine c'è una forte così sinergia, ci sono gruppi che dalle chiese evangeliche viaggiano in Israele, a Gerusalemme, un forte sostegno al governo conservatore che ha avuto la sua apoteosi nella nomina a ambasciatore di Trump in Israele di Mike Huckabee, uno dei leader di queste denominazioni evangeliche, che appunto crede che nel dominio divinamente predestinato degli ebrei anche sulla Samaria e la Giudea, cioè i territori occupati.
Quali sono le reazioni all'inchiesta del New York Times?
Ma prevedibili, direi, da parte del movimento Jewish Voice for Peace. Si dice: ecco finalmente la dimostrazione di ciò che in realtà molti di noi sapevano. Dall'altra parte non vi è però un grande scalpore, senz'altro non da parte ufficiale, non c'è stato nessun passo indietro, e questo non è un governo, quello di Trump, che prevedo ne faccia di passi indietro. Questo è, siamo nel vivo, non solo per esempio con l'attacco che continua giorno per giorno adesso agli studenti stranieri, sono intervenuti in molti casi i tribunali, quindi c'è stato un certo stop in quel senso, però nella manovra finanziaria che sta transitando adesso, approvata dalla Camera e in Senato, sono contenute molte altre misure ulteriori che fanno capo ancora una volta a Project Ester: la proibizione di organizzare boicottaggi verso Israele e la criminalizzazione ulteriore, per esempio, di ONG che si occupano di fare attivismo pacifista. Quindi la situazione rimane quella di un conflitto estremizzato con questo specifico scopo di sottomettere ogni tipo di dissenso.
Luca Celada sul Project Esther, un giornalista corrispondente dagli Stati Uniti per il quotidiano Il Manifesto.